Sì, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e possiamo così continuare la nostra camminata, la nostra passeggiata attraverso le pagine della Bibbia. Questo che abbiamo considerato è il più breve dei cantici, ma è un piccolo gioiello. Stiamo parlando ovviamente del Cantico dei Cantici. In questa storia d'amore che stiamo leggendo nel libro che si intitola, come ho detto, Cantico dei Cantici, scritto dal re Salomone, abbiamo considerato come questo re abbia portato l'umile ragazza sulla mita dalle colline di Efraim al suo palazzo reale di Gerusalemme. In questi cantici abbiamo anche rivelato quanto ella sia stata impressionata da tutto quello che vide in quel luogo: il palazzo, il trono, la tavola del convito del re, ed esprime il suo canto di adorazione al re. Abbiamo anche considerato come egli avesse incoraggiato la sposa a seguirlo, ma anche come lei non desiderasse lasciare il suo letto per aprirgli la porta. Infine, quando ella finalmente andò alla porta, lui se n'era andato. Lei aprì la porta, lo chiamò e, non trovandolo, andò fuori per cercarlo, come leggiamo a partire dal versetto sesto del capitolo 5. Ho aperto all'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito. Ero fuori di me mentre egli parlava. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Da questo passo vediamo come la comunione si fosse spezzata. Personalmente io credo che ci sono tanti cristiani che hanno fatto una di queste due cose. O hanno rattristato lo spirito con il peccato nelle loro vite, o hanno spento lo spirito non ubbidendo alla sua parola. Queste cose spezzano la comunione con Dio. Questo, attenzione, non significa che perdiamo la nostra salvezza, ma certamente perdiamo la gioia della nostra salvezza. Non significa che abbiamo perso lo Spirito Santo, perché egli dimora per sempre nel credente, ma che lo possiamo rattristare. Però, perdendo la comunione con lui, perdiamo altresì le benedizioni che Dio desidera darci, e molti credenti purtroppo sono in questa posizione. Sentono parlare della realtà di Cristo nella vita, ma non l'hanno perché, a causa della loro vita sbagliata, stanno spegnendo lo Spirito Santo perché sono fuori dalla volontà di Dio. Il problema è che stanno facendo quello che loro vogliono, invece di fare quello che sanno essere la volontà di Dio. Uno può cercare di mascherare la verità, dicendo che sta facendo la volontà di Dio, ma se non possiede la gioia del Signore, è una prova che in realtà sta facendo la sua propria volontà. La sposa qui ha perso la comunione con lo sposo. Il versetto 7 ci racconta le varie peripezie che la sposa incontra nel ricercare il suo sposo. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno battuta, mi hanno ferita. Le guardie delle mura mi hanno strappato il velo. Ti sei mai reso conto quanto siamo impotenti, senza forza, quando cerchiamo di uscire da soli in questo mondo, senza l'aiuto del Signore Gesù? Magari abbiamo tanto entusiasmo, ma l'entusiasmo non sostituirà mai la comunione con Gesù. Oggi c'è tanto entusiasmo che porta molte persone a voler testimoniare alla gente di Gesù, senza esserne preparate. Prima di presentare il Vangelo, dovremmo far vedere qualcosa nella nostra vita che faccia venire voglia alla gente di sapere qualcosa del Signore Gesù. Però è anche vero che l'opposizione a Dio e alla Sua parola c'è, e scopriamo che spesso viene da dove non ce l'aspettiamo. Come infatti accadde alla Sulamita. Abbiamo letto: le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno battuta, mi hanno ferita. Questa ragazza ha incontrato diverse difficoltà, è stata ferita da quelli che avrebbero dovuto proteggerla, e tante volte i cristiani trovano difficoltà là dove non dovrebbero essercene, cioè tra i loro fratelli. Ora questa ragazza, la sposa, incontra le figlie di Gerusalemme, con le quali canta un canto a canone, cioè la sposa canta una parte e le figlie di Gerusalemme cantano la risposta. Sembra un'opera lirica. Ascoltiamo cosa dice la sposa. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amico, che gli direte? Che sono malata d'amore. Queste sono le parole che esprimono un grande e sincero dispiacere per la perdita della persona amata. Infatti la scena che segue è una scena penosa, la sposa è fuori comunione e nel suo spirito tutto è confusione, tutto è disordine. L'energia stessa, l'ardore dei suoi effetti la conducono in ogni sorta di turbamenti e la porta ad esprimersi a parole. Se lo trovate, ditegli quanto mi manca. Digli quanto lo amo e fagli sapere che lo sto cercando. Il suo cuore è malato e tutto il suo essere lo sta desiderando. Il giardino ha perso la sua fragranza, la mirra, l'incenso non significano molto per lei adesso e la bellezza dei fiori è appassita. Si può possedere tutto, ma non avere quello che è più importante, ossia l'amore e la pace di Gesù. Ora le figlie di Gerusalemme rispondono con le parole del versetto 9, sempre al capitolo 5 del Cantico dei Cantici. Che è dunque l'amico tuo più di un altro amico o la più bella fra le donne? Che è dunque l'amico tuo più di un altro amico che così ci scongiuri? La domanda di queste donne suona un po' scettica, e in effetti sembra che stiano chiedendo: perché il tuo amico vale più di un altro amico? Cos'ha questo Gesù? Cos'è che ti fa pensare che Gesù sia diverso da tutti gli altri? Ci sono tanti capi religiosi. Perché pensi che Gesù sia migliore? Perché pensi che lui sia quello che sostiene di essere? Gesù era un uomo come altri. Perché ti interessi così tanto di lui? E questo è lo stesso tipo di scetticismo che sentiamo verso il Signore Gesù anche ai nostri giorni. Gesù è la figura più controversa della storia. Infatti c'è stata più discussione e controversia su di lui che su ogni altra persona che sia mai vissuta. Permettimi una domanda. Se qualcuno ti dicesse che Giulio Cesare era un poco di buono, ti risentiresti? Scenderesti in sua difesa? Se qualcun altro invece ti dicesse che Giulio Cesare era un santo, saresti meravigliato e cercheresti di discutere? Per me possono pensare quello che vogliono di Giulio Cesare. Io non mi metterei a discutere e non mi sarei in alcun modo turbato dalle varie opinioni. Ma nel momento in cui menzioni Gesù Cristo, l'intera famiglia umana si divide ed è interessante che Dio ci costringa a prendere una decisione riguardo a suo figlio. Alla domanda delle figlie di Gerusalemme, la sposa risponde immediatamente tracciando il ritratto fedele e completo del suo diletto innamorato. In esso si vede quel tratteggio brillante e quella delicatezza di dettagli che solo una passione ardente e unica può produrre. La forza del suo affetto è reso doppiamente potente dai rimproveri che essa è costretta a fare a se stessa. Infatti, il ricordo che conserva di lui è ravvivato dal pensiero di incontrarlo, di manifestargli con sincerità tutto il suo amore. Leggiamolo dal versetto 10 alla fine del quinto capitolo del Cantico dei Cantici. L'amico mio è bianco e vermiglio e si distingue fra 10.000. Il suo capo è oro finissimo, le sue chiome sono crespe, nere, come il corvo. Prima fa riferimento quindi alla purezza immacolata della persona di Gesù, poi, dopo aver risposto alle figlie di Gerusalemme in modo generale, relativamente al suo amico, la sposa si accinge a fare una descrizione più dettagliata del suo amato. Nel secondo versetto letto si parla della maestà di Gesù, che può essere rappresentata dall'oro finissimo. Infatti, l'oro nella scrittura è frequentemente usato per rappresentare la giustizia divina in rapporto con la persona di Gesù. La ricca e abbondante capigliatura nera indica il vigore e la forza della giovinezza. Passiamo al versetto 12 del capitolo 5 del Cantico. I suoi occhi paiono colombe in riva a ruscelli, che si lavano nel latte, montati nei castoni di un anello. Parlando del Signore, la perfezione degli occhi, considerati come organo di percezione, sono presentati in Apocalisse col numero 7. Perfezione e pienezza di intelligenza. Infatti, troviamo scritto in Seconda Cronache 16, versetto 9, queste parole. Infatti, il Signore percorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Il credente, però, non ha nulla da temere da questo sguardo vivo e penetrante del Signore. La descrizione dello sposo prosegue al versetto 13 del Cantico 5, parlando di altri particolari del suo viso. Le sue gote sono come un'aia d'aromi, come aiuole di fiori odorosi, le sue labbra sono gigli e stillano mirra liquida. Queste espressioni noi le riferiamo alla bellezza, alla dolcezza del Signore Gesù. Tutti questi tratti ci presentano la perfezione di quel viso divino che ci devono essere manifestati il giorno della sua venuta nella gloria. Per quanto riguarda le sue labbra, possiamo riferirci alle sue parole di grazia, di benignità, che ebbe per tutti durante i giorni del suo ministero sulla terra. Le labbra di Gesù hanno saputo parlare di pace ed amore ad ogni anima triste e turbata che è andata a lui. Le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di berilli, il suo corpo è d'avorio lucente come di zaffiri. Qui possiamo comprendere l'insieme delle opere della natura, della provvidenza e della grazia, la bellezza, la durata, la gloria di quelle che possono essere rappresentate dall'oro e dalle pietre preziose. Queste opere sono esaltate dal salmista quando dice «Le opere delle tue mani sono verità e dirittura». Il credente che confida in lui può dire «La sua mano sinistra è sotto al mio capo e la sua destra m'abbraccia». Questa è una stretta divina e l'abbraccio del suo amore non finirà mai. Nel riferimento al suo corpo possiamo scorgere un'allusione alle sue profonde e tenere compassioni. Infatti, le sue viscere ci suggeriscono l'idea della profondità, il colore azzurro degli zaffiri, il carattere celeste delle tenere simpatie che Gesù ha per ciascuno di noi. Le sue gambe sono colonne di marmo, fondate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è come il Libano, superbo come i cedri. Vediamo in questo versetto 15 del canto 5 il cammino che il Signore fece in santità e obbedienza a Dio, compiendo l'opera sua. Dovremmo anche noi chiedergli, Signore, fammi conoscere le tue vie, fammi conoscere i tuoi sentieri e aiutami a incamminarmi con fedeltà in essi. I piedistalli d'oro e le colonne di marmo esprimono la forza, la fermezza e la giustizia del suo governo che egli eserciterà nel suo regno futuro. Il suo palato è tutto dolcezza, tutta la sua persona è un incanto. Tale l'amore mio, tale l'amico mio, figlio di Gerusalemme. In questo ultimo versetto vi troviamo interamente la grazia del Signore di cui la sua sposa, cioè la sua chiesa, ne sta già gustando la dolcezza. La grazia e la bontà con cui egli le viene incontro, anche dopo i suoi sviamenti, sono sufficienti a far sì che il suo cuore sia penetrato per sempre della dolcezza del suo Signore. Alla sposa sembra che le manchino le espressioni per descrivere la magnificenza del suo Signore, e senza stancarsi continua a parlare di Lui, anche se si sente incapace di dire tutto ciò che Egli è. Ed essa chiude la sua descrizione dicendo «tutta la sua persona è un incanto». È come se avesse detto «tutto ciò che vi è di amabile abita in Lui, ogni cosa desiderabile si trova in Lui, ed ogni attrattiva non specificata gli appartiene». In Lui abita tutta la pienezza della divinità e tutte le grazie dell'umanità. Egli è amabile nella sua umiliazione e amabile nella sua esaltazione. Tutta la sua persona è un incanto. Ma ciò che è l'ultima nota di questo delizioso cantico la troviamo in questa affermazione. Tale l'amore mio, tale l'amico mio. Tutte le preziose qualità, quindi, si trovano in Cristo Gesù. Perché dovremmo poter amare Cristo? Prima di tutto, così mi pare che questa sua amabilità consista nella sua perfetta umanità. Mi capite? Non intendo solo dire che era un uomo perfetto, ma che era perfettamente umano. In tutto, tranne i nostri peccati e la nostra natura malvagia, egli è simile a noi. Egli cresceva in statura e grazia, lavorava, piangeva, pregava e sopra ogni cosa amava. Era tentato in tutto e per tutto come noi, però senza mai peccare. Con Tommaso noi lo confessiamo Signore e Dio, lo adoriamo, lo rispettiamo, ma carissimi, non c'è nessun altro che stabilisca con noi un'intimità simile, che viene così vicino a questi nostri cuori umani, nessuno in tutto l'universo di cui abbiamo così poca paura. Egli entra in modo così semplice e naturale nelle nostre vite del XXI secolo, come se fosse cresciuto nella stessa strada in cui siamo cresciuti noi. Non è un extraterrestre, egli è umano. Marta lo rimprovera. Giovanni l'aveva visto risuscitare i morti, calmare la tempesta, parlare con Mosè e Elia sul monte, eppure egli non esita ad usare il suo seno come cuscino durante la cena. Pietro non si vuole lasciar lavare i piedi da Gesù, ma dopo vuole includere il capo e tutto il corpo nel lavaggio. Gli fanno delle domande stupide, lo rimproverano, lo venerano e adorano nello stesso istante. Ed egli li chiama con i loro nomi e gli dice di non temere, li rassicura del suo amore. E in tutto questo, egli, il Signore Gesù, è tanto amabile. Ora, la domanda importante è, egli è amabile per te? Sei capace di parlare di lui con lo stesso entusiasmo che la sposa aveva per il suo sposo? Gesù riceve peccatori e mangia insieme a loro, tutti i tipi di peccatori. Nicodemo, il peccatore morale, religioso, e Maria Maddalena, da cui sono usciti 7 demoni. Il tipo di peccatore è scioccante. Gesù viene in vite piene di peccato come un fiume chiaro e trasparente. Entra in un pozzo stagnante. Il fiume non ha paura di contaminarsi, ma la sua energia dolce purifica il pozzo. Di nuovo osservo, connesso con questo, che la sua simpatia è amabile. Egli ebbe compassione in ogni momento, basti ricordare la moltitudine senza pastore, la vedova di Nain in lutto per il bambino morto, l'indemoniato di Gerasa, i 5.000 uomini sfamati ed altri ancora. Qualunque persona che soffre ha la compassione di Gesù. La sua ira contro gli scribi e farisei è solo l'eccesso della sua simpatia per quelli che soffrono sotto la loro dura rettitudine personale. Hai mai trovato Gesù cercare i poveri che se lo sono meritato? Egli guarì tutti i loro ammalati. E quale grazia nella sua simpatia! Perché toccò quel povero lebbroso? Poteva guarirlo con una parola come aveva fatto col figlio dell'uomo per bene? Perché per anni il poveretto era stato un emarginato, tagliato fuori dal parentado, spogliato dalla sua umanità? Aveva perso il senso di essere un uomo, era tabù avvicinarlo, ma il tocco di Gesù lo rese di nuovo umano. Vorrei parlarvi di un'esperienza di non molti anni fa. Una donna cristiana, lavorando tra quelli che potremmo definire i lebbrosi morali di una grande città, gli emarginati, trovò una povera ragazza di strada molto malata in una stanza spoglia e fredda. Con le sue proprie mani l'assistette, cambiando le lenzuola, procurando delle medicine, del cibo nutriente, un focolare, rendendo il luogo squallido più accogliente e allegro possibile. E poi disse: «Posso pregare con te?» «No», rispose la ragazza. Non ti importa niente di me, lo fai solo per andare in cielo. Passarono molti giorni. La donna cristiana era sempre gentile, la ragazza dura e amara. Alla fine la cristiana disse: «Mia cara, sei quasi guarita e io non verrò più, ma siccome questa è la mia ultima visita, vorrei darti un bacio». Il cuore duro della ragazza, questo segno d'amore disinteressato, si spezzò. Questo era il modo che Cristo aveva per fare breccia nel cuore dei peccatori. Questa esperienza mi ricorda l'inizio del Cantico dei Cantici, capitolo 1, versetto 2. «Mi baci egli dei baci della sua bocca, poiché le tue carezze sono migliori del vino». Egli vuole elargire il suo amore, il suo affetto, la sua cura, la sua grazia, su di noi oggi, e noi siamo duri come quella povera ragazza peccatrice. Questo mi porta ad osservare che anche l'umiltà di Gesù era amabile, ed egli, l'unico che abbia mai potuto scegliere come e dove nascere, entrò in questa vita come uno della massa. Che umiltà, che mansuetudine. Io sono tra di voi come uno che serve, così ci ha detto, e cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Oltraggiato non rendeva gli insulti, come la pecora muta davanti a chi la tosa. Egli non aprì la bocca. Puoi pensare a Gesù come uno che protesta ed esige i suoi diritti? Ma è nei suoi modi con i peccatori che la sua suprema amabilità si è dimostrata. Quanto è gentile, quanto è fiducioso, considerevole, rispettoso. Nicodemo, candido e sincero ma orgoglioso della sua posizione di maestro in Israele e timoroso di perderla, viene da Gesù di notte. Prima che si congeda dal maestro, Nicodemo ha compreso la sua completa ignoranza sul primo passo verso il regno e se ne va per pensare all'applicazione personale delle parole. Gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Ma non aveva sentito neanche una parola dura, un'espressione che poteva ferire il rispetto di sé. Quando Gesù parla alla donna adultera, silenziosa e disperata, dopo che i suoi accusatori se ne sono andati uno per uno, lui usa la parola donna, la stessa che usa quando si rivolse a sua madre alla croce. Seguilo fino al pozzo di Giacobbe a mezzogiorno e ascolta la sua conversazione con la donna samaritana. Quale pazienza ebbe quando le spiegò delle profonde verità, che gentilezza, che fiducia quando preme sulla grande ulcera di peccato che le sta corrodendo l'anima. Ma non poteva essere più rispettoso verso Maria di Betania. Persino nell'agonia della morte lui poteva sentire il grido di fede di un uomo disperato. Sì, Cristo è amabile completamente, in ogni cosa che lo riguarda. Ora non ho più lasciato spazio per parlare della sua dignità, del suo perfetto coraggio. In Gesù c'è un perfetto equilibrio di varie perfezioni. Tutti gli elementi di un carattere perfetto sono bilanciati. Seguilo in tutte quelle scene di oltraggio, di ira, la notte del suo arresto e nel processo. Contemplalo davanti al sacerdote, davanti a Pilato, davanti a Erode. Guardalo battuto, oltraggiato, sputato, preso in giro. Come viene fuori la sua grandezza? Non una volta sola perde la sua alta dignità, il suo equilibrio. Fatemi chiedere a qualche peccatore non salvato di seguirlo ancora più in fondo. Vai con la folla che lo schernisce fuori dalle porte, guardalo steso sulla grande rozza croce e ascolta l'orribile suono del martello mentre i chiodi vengono spinti tra le sue mani e piedi. Guarda, mentre le folle retrocedono, la croce che porta quest'uomo gentilissimo, dolcissimo, coraggiosissimo, amabilissimo, croce alzata finché non entra nel suo incavo, nella roccia. E postisi a sedere, gli facevano la guardia, dice il Vangelo. Anche tu, guarda. Sentilo, quando chiede al Padre di perdonare i suoi assassini, senti il grido dalla croce. Non è amabile in tutto? Cosa significa tutto questo? Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce. E per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Chiudo, dopo aver citato alcuni versetti tratti dalla Bibbia, con una parola di testimonianza personale. Questo è il mio amato e questo è il mio amico. Non vuoi accettarlo come il tuo salvatore, il tuo amato, il tuo amico? Il mio amico si distingue fra 10.000, lui è totalmente amabile, come abbiamo detto. Io mi fermo qua, voglio lasciarti proprio questo peso, questo invito a rivolgerti a lui, a fare di lui il tuo amico personale. Bene, io ti ringrazio per l'attenzione e ti saluto. Ciao.